Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra rubrica dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, dov'è che portano queste orme? Verso quale meta, ecco, ci indirizzano queste tracce che ci ha lasciato Padre Pio, che è vero, lo abbiamo perduto nel 1168, la sua missione terrena, fisica, è terminata appunto il 23 settembre 1968, ma come disse lui stesso, farò più chiasso da morto che da vivo. Ed in effetti, se poi vediamo, è proprio così. Dunque, le orme di Padre Pio oggi ci vengono illustrate da un suo pensiero che vi leggerò fra poco. Prima però vorrei dire una cosa. Quando è che uno segue una persona? Ecco. Abbiamo una persona, cari amici, anche in senso proprio materiale, se siamo convinti che ci porta sulla via giusta, no? Ecco. Per esempio, i nostri genitori, non sempre, ma siccome ci vogliono bene, ci insegnano la via giusta. Così dovrebbe essere pure per la scuola, per i professori che insegnano e quindi guidano, formano la nostra gioventù. Più in generale, noi ci mettiamo sulle orme di chi ci fidiamo, di chi vogliamo seguire, perché sentiamo che seguendo questa persona siamo su una via giusta, stiamo facendo il nostro bene. Colui che ci guida vuole il nostro bene. Allora è chiaro, cari amici, che se vogliamo proprio con questa considerazione basilare, no? Domandarci, ma allora noi di chi ci fidiamo? Chi è che ci vuole bene? Chi è che vuole il nostro bene? Possiamo portare degli esempi terreni di altri uomini, possiamo però portare qualche esempio preternaturale, per esempio il nostro angelo custode, seguirlo, seguire le sue ispirazioni. Possiamo prendere come esempio i santi, tanti sicuramente sono stati dei modelli perfetti, non solo si sono salvati, quindi hanno salvato la loro anima con le loro azioni, pensieri, senza omissioni, eccetera. Ma poi il Signore ce l'ha messi davanti proprio per essere i nostri esempi, quindi l'esempio più fulgido della Madonna, no? Dell'Immacolata. Al di sopra di essa c'è l'esempio di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha detto, possiamo leggerci tutti i Vangeli, tutti gli Atti degli Apostoli, tutti i libri che seguono, no? Delle lettere di San Paolo, di San Pietro, di Giacomo, Giuda, ecco. Fino all'Apocalisse, noi leggiamo che Gesù non ha fatto altro che il nostro bene supremo, perché egli, come Dio e come uomo, ci ama infinitamente. Allora ecco che la nostra attenzione dovrebbe essere in modo ovvio rivolta verso Dio, no? Cioè, noi vogliamo seguire Dio, perché se c'è una persona, in questo caso non solo spirituale, no? Dio Padre, ma anche fisica, come nostro Signore Gesù Cristo e questo Spirito Santo, che è proprio l'amore di Dio, beh, siamo sicuri di fare il nostro bene. E qui arriva il problema. Noi vogliamo avere del bene, vogliamo noi stessi il nostro bene, noi stessi ci vogliamo bene, speriamo nella misura giusta, che non sia quella dell'egoismo, ma se ci vogliamo bene, comprendiamo che bisogna seguire Dio. Eppure, cari amici, quanti di noi seguono veramente Dio? Quanti di noi fanno la volontà di Dio? E qui arriva il pensiero di Padre Pio, che si innesta proprio in questo. Perché vedete, noi possiamo esserne coscienti, come abbiamo detto, ma possiamo anche non essere perfettamente coscienti. Se fossimo pienamente coscienti che Dio vuole il nostro bene, e quindi noi vogliamo seguire Dio, non faremo peccati, non seguiremo nessun altro che si oppone, per esempio, alla volontà di Dio. Perché Adamo ed Eva hanno sbagliato? Perché non hanno seguito la volontà di Dio, non hanno fatta la volontà di Dio, hanno seguito le orme striscianti del nemico di Dio. E poi Dio si è inventato, questa grande impresa, questa grande opera, che è la redenzione. Ma sapete perché ne crediamo che Dio abbia fatto questo? Cosa che non ha fatto per gli esseri spirituali, no? Dio. Gesù non si è incarnato per la salvezza di quegli esseri spirituali che hanno commesso l'azione, il tradimento. Invece si è incarnato, si è offerto vittima di espiazione dei nostri peccati, per redimere noi, per salvare noi da un'eternità di sofferenze. Perché questo? Perché noi non solo siamo i figli più deboli, siamo i figli più deboli e non siamo forti come gli angeli, e non siamo perfetti come gli angeli, noi non abbiamo l'intelletto di un angelo, noi non abbiamo neanche la volontà ferma che ha un angelo, il quale non ha un corpo, ma può assumere delle fattezze, può assumere, si può far vedere anche come un'entità corporea. Quanto è brutto! Però noi non siamo come lui, siamo, saremmo dei figli minori se il metro di misura fosse la nostra potenza, la nostra perfezione, la nostra volontà, il nostro intelletto. Saremmo figli minori. Perché dico saremmo figli minori? Perché in realtà diventiamo figli maggiori, più perfetti di loro. Perché Dio si è incarnato in un uomo, perché Dio ha preso le fattezze non di un angelo, ma di un uomo. Gesù si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, diciamo noi, nel nostro credo. Quindi questa creatura che gli angeli non avevano torto nel dire, ma come? Noi poi dovremo adorare un uomo, ma se noi siamo superiori agli uomini? Non serviamo, no? Perché avevano ragione da una parte e torto dall'altra. Avevano ragione nel dire che noi, da un punto di vista fisico, attenzione, della nostra natura strettamente umana e le nostre capacità, le potenze della nostra anima sono inferiori a quelle di un essere angelico. Dov'è che diventiamo superiori? Diventiamo superiori perché Dio ci ha scelti per incarnare suo figlio. E qua c'è il salto di qualità, no? E per cui loro non hanno accettato Ed è successo quel macello che è successo e che noi, cari amici, viviamo tutti i nostri santi giorni. No? Noi combattiamo, ripeto, coscienti o non coscienti, consapevoli o inconsapevoli, preparati o impreparati, la atavica guerra che c'è fra il bene e il male. Allora l'uomo è diventato la creatura la cui umanità siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, in nostro Signore Gesù Cristo e poi nella creatura più perfetta, che è la Madonna Immacolata, assunta in cielo, regi in corpo e anima, regina del cielo e della terra, madre universale, corredentrice, eccetera, eccetera. No? Allora, cari amici, questo per dire che cosa? Per dire che non tutti noi capiamo che è Dio che ci vuole bene e che quindi dobbiamo seguire Lui e che dobbiamo cercare di fare sempre la sua santa volontà. Sentite allora il pensiero di Padre Pio, come si innesta, no, in questo discorso così importante che stiamo facendo e che lui stesso ci presenta. Questa settimana. Dice Padre Pio, e lo dice a una sua figlia spirituale, ecco, il fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Questa bella esclamazione, ripetetela nell'afflizione, ripetetela nelle tentazioni e nelle prove a cui Gesù vorrà sottoporvi. Ripetetela ancora mentre vi sentite immersa nell'oceano dell'amore di Gesù. Sarà essa la vostra ancora e la vostra salvezza. Ammiriamo veramente Padre Pio, che con pochi tratti ci dice tutto. Con poche parole ci fa capire tutto. Sì, usa la frase in latino che noi recitiamo nel Padre nostro, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, cioè sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Tanto per cominciare, questa frase, quale bocca l'ha pronunciata? Questa preghiera, questa invocazione, meglio, questa petizione. Dalla bocca di Gesù. Punto. Ci dovremmo fermare qua, perché Gesù, che ha fatto sempre la volontà del Padre, ci dice a noi di chiedere al Padre nostro che è nei cieli, che sia fatta la sua volontà come in cielo, così in terra, e questo automaticamente pone questa frase nella bontà assoluta. Non c'è ombra di dubbio. Fare la volontà del Signore come in cielo, sia in terra, e l'altra ancora, dice Padre Pio, è la vostra salvezza. E quindi ci sta dicendo che. E questo è il punto focale, vedete, di tutta la nostra vita spirituale, diciamo anche materiale. Per cui queste orme di Pio oggi, dove ci portano? In paradiso, cari amici, in paradiso. Se noi riuscissimo a seguire Padre Pio e soprattutto a seguire nostro Signore Gesù Cristo, che ci insegna questa frase, sia fatta la tua volontà, noi arriveremo dritti e spiati in paradiso e potremmo godere della visione di Dio, gioia infinita per l'eternità. Sarebbe il successo pieno della nostra esistenza. Cari amici, pensate un pochettino che ci insegna Gesù e che ci insegna Padre Pio, insieme alla Madonna, che ha fatto anche lei sempre e solo la volontà di Dio. No? Adesso vediamo però, e perché tanti di noi sbagliano e perché noi stessi sbagliamo? E perché noi stessi certe volte imbocchiamo una via che non è la nostra ancora di salvezza, ma preferiamo naufragare penosamente nella vita per poi perderci nell'abisso della infelicità eterna? Ma siamo matti, ma siamo stolti. Eh sì, siamo stolti, difatti anche nei Vangeli, no? Quando si dice, quando Gesù ci racconta la parabola delle 10 vergini, che cosa dice? Che 10 sono savie, cioè che 5 sono savie e che 5 sono stolte. Ma guardate, questo nasconde anche una cosa triste. Perché il Signore non ha detto 8 vergini sono savie e 2 vergini sono stolte? O 9 vergini sono savie e una è una pecora nera, è stolta. Perché fa 5 e 5? Perché fa 5 e 5? Uguale 10. Perché tanti di noi, cari amici, tanti di noi fanno naufragio nella vita. E Dio, che ci vuole bene, non ci vorrebbe far finire male, perché siamo tutti suoi figli. Siamo fratelli del suo figlio unico, che è nostro Signore Gesù Cristo. Siamo tutti fratelli, dice Gesù, no? Noi siamo figli di adozione, siamo figli di adozione. Siamo quello che siamo, no? Siamo degli esseri deboli, fragili, che però hanno questa impronta, no? Creati, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quindi da una parte c'è una grande debolezza intrinseca, no? Soprattutto dopo il peccato originale. Noi siamo inclinati, come dicono i teologi, che potremmo dire questa antropologia spirituale, no? San Paolo dice il nostro tesoro in vasi di creta. Il nostro tesoro è la grazia, vedete? Il nostro tesoro è la grazia. Non esiste un altro tesoro. San Paolo diceva, no? Io considero immondizia, pensa nel mondo, San Paolo, no? Che bella immagine, che bella figura, proprio simile a Gesù. Lui considerava una perdita, considerava addirittura immondizia tutto quello che non era, no? Grazia di Dio, amore di Dio. Lui dice conformarmi alla vita di nostro Signore Gesù Cristo, essere partecipe alle sue sofferenze, no? Non mi date disturbo, dice San Paolo, perché io porto le stigmate di Cristo dentro di me. Quindi quello che gli altri considerano un guadagno, lui considerava una perdita. Allora, il vero tesoro di San Paolo qual è? È la grazia di Dio. È il nostro destino eterno, è la nostra felicità eterna. È la grazia di Dio davanti alla quale tutto il resto non ha valore o ha un valore molto, molto marginale, molto inferiore. È il nostro tesoro, cari amici, è in vasi di creta. Che vuol dire? È che forse prima del peccato originale il nostro tesoro forse era in vasi di ferro, però dopo quello che è successo, il nostro tesoro è custodito in vasi di creta. Basta un urto, bang, e questo vaso si frantuma in mille pezzi e il nostro tesoro va perduto. Allora, iniziamo a chiederci, dunque, una cosa molto importante. Ma qual è la volontà di Dio? E come faccio a capire qual è la volontà di Dio? Che domanda questa, ragazzi, no? Ma io sì, io ho capito che voglio fare la volontà di Dio. E già questo è un grande fatto, no? Che noi vogliamo fare la volontà di Dio. Come faccio a capire qual è la volontà di Dio? Dio adesso è nascosto in un tabernacolo, zitto zitto, solo solo. Eppure lui parla. Se noi andassimo al cospetto del tabernacolo, questo silenzio di Dio verrebbe meno. Sentiremmo dentro di noi che cosa vuole dirci Dio. Se solo ci portassimo al cospetto del tabernacolo, se solo lo adorassimo, se solo facessimo la comunione come si deve. Questo silenzio fisico sarebbe annullato da una parola che travalica, no, le nostre orecchie, che arriva direttamente nella nostra mente, nel nostro cervello. Ebbene, questa è una domanda che si sono posti, possiamo ben dirlo, tutti i cristiani, compreso Padre Pio. Però prima di vedere come ci chiariscono i santi, la teologia, la Chiesa, la nostra dottrina, come ci insegna qual è la volontà di Dio, dirò di più, come facciamo a comprendere qual è la volontà specifica di Dio su ciascuno di noi, il disegno che Dio ha su ciascuno di noi, perché vedete, lo sappiamo questo. Dio non ha creato niente di superfluo, di inutile. Noi abbiamo una grande dignità, no? Ognuno di noi ha una grande dignità. Ognuno di noi porta in sé l'immagine del figlio. Ecco, e quindi siamo figli di Dio, abbiamo una grande dignità. Pico della Mirandola, che per altri versi non è che diciamo, sì, è un grande sapiente dell'Evo Medio più o meno, ci insegnava che partiva lui nella lode, no? Nell'esaltazione di quello che è il genere umano, diceva né mortale né immortale, diceva Pico della Mirandola, riferendosi a noi uomini, perché lui osservava, no? Nessuno di noi è immortale nel senso che la vita di noi tutti è finita, occupa un intervallo di tempo terrestre, finito. Però il genere umano sta sulla faccia della Terra da milioni di anni probabilmente, e poi c'è una vita eterna. Non siamo né, lui dice, no, né mortali né immortali, ma bisognerebbe precisare, noi siamo mortali da un punto di vista fisico, siamo immortali nella nostra anima. E in tutti i casi siamo destinati a un'eternità che poi diventa noi. Allora, qui parla però, dice, sarà la vostra ancora. Perché Padre Pio dice, sarà questo ripetere questa bella espressione nell'afflizione, per esempio, noi siamo afflitti, nell'esitazione. Perché così respingiamo il tentatore nelle prove, sia fatta la tua volontà. Perché la nostra ancora? Quando è che c'è? Quando è che il marinaio butta l'ancora? Quando vuole stabilizzare l'imbarcazione, quando vuole legarla alla terra perché sennò viene trascinata dal mare. Guardate che bella immagine che usa Padre Pio, no? E che poi troviamo più o meno simile pure, per esempio, nella supplica che abbiamo fatto alla Madonna di Pompei, no? Nel mese di maggio. Viene dalla nostra ancora. Molto spesso la Madonna stessa viene raffigurata con in mano un'ancora, perché lei è la nostra ancora di salvezza. Il mare, se l'ancora è gettata bene, sta agganciata al fondo o a uno scoglio, blocca la navicella non si può perdere nei flutti della vita. Non può essere capovolta dalle tentazioni, sconfitta nelle prove, non si arrende nell'afflizione, ce la fa sopportare. Quindi, che bella cosa questo pensiero di Padre Pio. La volontà di Dio, questa bella esclamazione, diventa la nostra ancora. Questo quel momento nel quale, e sono tanti nella vita, in cui ci sentiamo veramente sballottati, non solo diremo quelli che sono credenti, immaginiamoci la disgrazia di quelli che non sono credenti, che non hanno ancora, non hanno ancora. Chi non crede, cari amici, demonio se lo pappa, lo sconfigge, come ha fatto con Adamo ed Eva. Cioè, in altri termini, è un punto fermo, no? Questo fare la volontà di Dio, che ci rende vittoriosi, perché noi ci ancoriamo a Dio sostanzialmente, ci ancoriamo al nostro Signore. Infatti lui dice, nell'afflizione, ripetetela nell'afflizione, ripetetela nelle tentazioni e nelle prove. Insomma, guardate, noi dobbiamo volere bene a Padre Pio, perché come un padre, no? Questo Padre Pio, che il nome più bello non poteva avere, questo Padre Pio è un padre, ci vuole bene. Che ci vorrebbe salvi tutti. Perché dà questo consiglio alla sua figlia spirituale? Perché lui è padre e vuole la salvezza di questa figlia spirituale. Infatti qui dice: vi sentite immersa nell'oceano dell'amore di Gesù, sarà la vostra ancora e la vostra salvezza. Allora, vedete, prima di dare la linea alla regia per un piccolo stacco musicale, se aprite il Catechismo della Chiesa Cattolica e leggete quello esteso, quello grande, quello più lungo, e prendete l'articolo 2822, trovate queste parole, no? Quando ci spiega questo Catechismo il significato di questa petizione del Padre Nostro, no? Quando noi diciamo il Padre Nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Allora spiega così, dice: la volontà del Padre nostro è che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Come dice San, insomma, nella prima lettera a Timoteo. Vedete, quindi la prima cosa che ci dice il Catechismo è che la volontà di questo nostro Padre è che noi tutti uomini ci salviamo, non facciamo una brutta fine, non facciamo la fine di quell'essere che ha preferito un'eternità di dolore e non la via dell'amore di Dio, e non la via della sottomissione, del fare la volontà di Dio. Lui ha disubbidito e vorrebbe che noi tutti disubbidissimo. Adesso, cari amici, io chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, un paio di minuti. Vi voglio ricordare, giusto per scrupolo, il nostro numero di telefono fisso, 0825 444 391. Ecco, se volete aggiungere, chiedere, fare, dire, parlare con me, potete farlo, che poi la linea mi verrà passata dalla regia. Qualche minuto di mezzo, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qua. Abbiamo seguito Padre Pio, le sue orme. Padre Pio questa settimana ci getta un'ancora, come la chiama lui, un'ancora poi proprio di salvezza. Perché lui dice, pieno d'amore, no? Come un padre, lo direbbe a un figlio naturale, lui, direttore spirituale, a una figlia spirituale, gli diceva questa. Gli dava questo consiglio, no? Dice, sia fatta la volontà di Dio come in cielo, così in terra, questa bella esclamazione, ripetetela nell'afflizione, ripetetela nelle tentazioni e nelle prove a cui Gesù vorrà sottoporvi. Ripetetela ancora mentre vi sentite immersa nell'oceano dell'amore di Gesù. Sarà essa la vostra ancora e la vostra salvezza. Abbiamo visto che il Catechismo stesso dice che la volontà di Dio, Padre nostro che è nei cieli, è che tutti noi siamo salvati, siamo salvi, ce la facciamo a salvare la nostra anima e quindi a uscire promossi in questo esame che ci aspetta, che ne siamo coscienti. O che non ne siamo coscienti alla vita, alla fine della nostra vita. Siamo promossi. Qual è quel, come dice Don Dolindo Ruotolo, dice, ma chi è quell'alunno che non vorrebbe essere promosso, che vorrebbe essere bocciato? No, nessuno. Eppure tanti di noi vengono bocciati, si bocciano. Con le mani loro. Qua dice di ripetere questa esclamazione nell'afflizione, nelle tentazioni, nelle prove a cui Gesù vorrà sottoporvi. Allora cominciamo a dire, cari amici, ma noi non ce l'abbiamo le afflizioni, ma noi non ce l'abbiamo le tentazioni, ma noi non ce l'abbiamo le prove. Possiamo oggettivamente fare a meno di ascoltare queste parole? E beh, se siamo onesti, se siamo veritieri, se siamo sinceri con noi stessi e ci guardiamo allo specchio, e noi tutti abbiamo afflizioni, tentazioni e prove a non finire, che Gesù ci manda. Cui Gesù ci sottopone, perché noi senza meriti, cari amici, non ci salviamo. Noi senza aver fatto la volontà di Dio, almeno nella parte finale della nostra vita, se non siamo nella sua grazia, e invece siamo nella defezione, nell'obbedienza, nel peccato, no? E allora non ci salviamo. Siamo tutti nell'afflizione. Chi non ha l'afflizione alzi la mano, e non l'alza nessuno. Chi non ha la tentazione alzi la mano, ce l'abbiamo tutti. Le tentazioni, anche se molto spesso sono nascoste, no? Questa è una delle cose che Padre Pio smascherava come un eroe che strappa, no? Il velo di un fantasma, no? Che poi dietro che ci sta? Un fantoccio. Padre Pio smascherava le tentazioni. Perché? Perché spesso le tentazioni sono subdole e noi crediamo di perseguire la via del bene e invece perseguiamo la via del male. Perseguire la via del male vuol dire non fare la volontà di Dio. Allora ecco che i lineamenti di questo problema così importante, no? Qual è la volontà di Dio? Come faccio a capire qual è la volontà di Dio? E qual è il disegno di Dio su di me? Che cosa vuole Dio da me? Fratelli, che cosa dobbiamo fare? No? Dicevano quelli che avevano ucciso Gesù a San Pietro e agli Apostoli. Fratelli, che cosa dobbiamo fare? Come per dire, ci siamo inguaiati. Adesso che cosa dobbiamo fare? E San Pietro gli ha detto, fatevi battezzare. Ma comunque, a questa domanda, cari amici, il Catechismo risponde proprio negli articoli che che seguono questo 2822, ecco. Ma io preferirei a questo punto, ecco, non io, è preferibile, ecco, senza dire io preferibile, è preferibile andare a guardare quello che ci dicono i santi, la teologia, la dottrina, persone come San Tommaso, come Sant'Agostino, insomma, la Chiesa nel suo insegnamento. Ma qual è la volontà? La volontà di Dio? Come capire quale è la volontà di Dio? Beh, tutti quanti più o meno sono unanimi nel dire, compreso Padre Pio, e dopo vi racconto un fatterello molto interessante, che lo diceva proprio Padre Pio, io in Dio vedo due volontà. Vedo, diceva Padre Pio, vedo due volontà. Solo Padre Pio, ma tutti, San Tommaso, tutti, no? E che vuol dire che vediamo in Dio due volontà? Spiega qualche autore di cose sante che esistono due volontà in Dio, una volontà assoluta e una volontà condizionata. Nessuno potrebbe dire, ma come fanno a saperlo? E che hanno parlato con qualcuno? Che c'hanno qualche Corriere Espresso che fa su e giù tra il paradiso no. È perché leggiamo la parola rivelata, la Sacra Scrittura, è perché guardiamo e ascoltiamo la vita di nostro Signore Gesù e dell'Immacolata, e da tutto questo deduciamo che in Dio esistono due volontà, che non è poi, ecco qua, due volontà, allora che due cose diverse, no, sono la stessa faccia della stessa moneta, possiamo dire così. Però esiste una volontà assoluta, ma qualcuno dice di esiste una volontà condizionata. Come hanno fatto a capire questo? E per esempio, no? Che significa volontà assoluta? Volontà assoluta è quella con cui Dio determina e ordina tutti gli avvenimenti che avvengono, tutti gli eventi spazio-temporali, spirituali, tutti gli eventi. Dio li ordina, ma prima ancora li determina secondo la sua volontà assoluta. Questo che vuol dire? Dio, beh no, dice, ma voi avete chiesto, Dio ha chiesto consiglio a qualcuno, pure nel libro della Sapienza, no? Dice, ma Dio mentre creava il mondo, mentre stabiliva che la terra doveva essere così, gli oceani così, ha chiesto consiglio a qualcuno, qualcuno gli ha dato consiglio su come misurare la terra, eccetera. No, Dio ha fatto tutto da sé, la sua volontà. Dio ha creato tutto. Adesso vi dico le ultime novità, no? Questa anche pure è una cosa interessante, no? Noi credevamo aver capito tutto di come, diciamo, è nato l'universo fisico. Attenzione, la nascita dell'universo fisico, non dico che non ha nulla a che vedere, ma è una conseguenza di una creazione metafisica. Quindi è il riflesso fisico di un evento meta, cioè al di là della fisica. Questo lo spiega San Tommaso, ma comunque lo prendiamo così. Quindi Dio crea senza chiedere consiglio a nessuno. Crea perché amore voleva creare, ha creato. Quindi esiste qualcosa che non è Dio, è creazione. È una cosa distinta. Poi Dio è dappertutto. Siamo d'accordo in tutte le cose, in questi famosi cieli, no? Padre nostro che sei nei cieli. Cieli, ma io ne conosco uno solo di cielo. Perché dice il Padre nostro nei cieli? È perché Dio abita anche dentro di noi. Quindi noi siamo dei piccoli cieli. Se siamo in grazia di Dio, dice Gesù, che lui, noi prenderemo dimora presso di Lui, noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, non esiste un solo cielo. Ci sono tanti cieli, Anche se noi magari quando diciamo il Padre nostro manco ce ne accorgiamo, no? Diciamo anziché Padre nostro che sei nel cielo, diciamo Padre nostro che sei nei cieli, è perché Gesù ha detto nei cieli. Allora credevamo di aver capito tutto, cioè ah sì, abbiamo capito l'universo è una cosa grandiosa e lo è veramente. Dico pure San Francesco, no? Il cantico delle creature. E le stelle, la luna, lui vedeva soltanto, povero San Francesco, vedeva soltanto la luna, le stelle, il sole. Noi adesso vediamo le galassie, noi vediamo gli ammassi di galassie. Noi abbiamo mandato in orbita un telescopio che si chiama, prima abbiamo messo un telescopio che si chiama Hubble, poi adesso abbiamo messo un telescopio che si chiama James Webb, che vede ancora più lontano di quando vedeva il telescopio Hubble, sempre telescopi spaziali, no? Perché? Perché diciamo, allora vogliamo andare a vedere, vedi un po', no? Che curiosità, vogliamo andare a vedere i primi attimi in cui Dio ha creato tutto, cioè la conseguenza quando il tempo era vicino allo zero, quando Dio ha creato tutto, poco dopo, insomma. Ah, beh, così andiamo a vedere che c'era. Loro si sono fatti tutti i disegni, no? Tutti i progetti, tutte le ipotesi. Quindi, appena Dio crea, qualcuno non ci crede neanche. Dice, ma quando è nato l'universo, no? Usano gli scienziati. Cioè, appena nato questo universo, com'era? Era sì, è apparso dal niente. Quindi, non solo è sbagliato quando pensiamo che c'è stato questo Big Bang. Questo Big Bang non è vero, o perlomeno non è come ce lo immaginiamo, perché il Big Bang, sapete che cosa ci immaginiamo noi? Che andiamo a vedere i fuochi d'artificio, che fra poco è pure la festa di Sant'Antonio, andiamo a vedere i fuochi d'artificio e nel buio della notte vediamo, no, ci sono anche dei bei colori, no? Queste esplosioni. Chi è verde, chi è rossa, chi è gialla, e poi ricadono questi lapilli bellissimi, no? I fuochi d'artificio. E allora ci immaginiamo che il Big Bang è una specie di fuoco d'artificio. Non è così, ecco, non è che uno vuole sminuire o smantellare il fascino della creazione, assolutamente. Però diciamo che quello che gli scienziati, Einstein, ecco, quindi mi appoggio proprio al più grande degli studiosi dell'universo, Einstein, che diceva che tempo e spazio sono nati, si presume, 14, 13,8 miliardi di anni fa. Questo che significa? Aveva ragione Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva, guardate, non si può parlare di un prima. Rispetto a questo t tempo uguale zero, diceva Sant'Agostino, non si può dire prima che cosa esisteva prima. Esisteva Dio, ma in una dimensione che non è quella del tempo fisico, del tempo cosmologico, del tempo dimensione di uno spazio-tempo a quattro dimensioni, come diceva Einstein, ma senza farla tanto difficile. Insomma, non è che in una stanza vuota è esploso qualcosa, no. Esploso tutto ovunque, perché è apparso dal niente creato, come dice anche il libro dei Maccabei, dal nulla pre-creato, Dio ha creato tutto quello che esiste, no? Diceva la madre dei fratelli Maccabei, quindi proprio nella Sacra Scrittura. Questo significa che noi a un certo punto troviamo che nel luogo dove adesso siamo, dove io sto adesso, dove voi siete adesso, prima non c'era niente di creato, quindi c'era soltanto Dio nella sua dimensione di eternità, che è un mistero assoluto. A un certo punto è nato lo spazio e il tempo, cioè questo spazio era rovente ed è nato ovunque, quindi è una specie di esplosione, come se noi fossimo al centro del Sole, non è che vediamo un petardo, no, il Sole, se stessimo al centro del Sole. C'è fuoco dappertutto, c'è fuoco dappertutto. E la temperatura nell'istante, frazioni di secondo, dopo appunto questa, la nascita dell'universo, la temperatura era di miliardi di gradi, cioè inconcepibile, era infinita la temperatura. Quindi, come parametro fisico, quindi un valore non misurabile, non concepibile. La stessa teoria di Einstein dice no, è una singolarità, no? Non si può capire. Ecco, detto questo, che significa? Che non è un petardo nel buio. Noi eravamo a un certo punto nati in una specie di vampa che pervadeva tutto l'universo. Poi questo universo ha iniziato a espandersi e qualcuno dirà, come al solito, ma dove? Dentro che? Dentro se stesso, ha cominciato a espandersi dentro se stesso e si è raffreddato, come capita anche nei nostri frigoriferi, che il gas si espande e raffredda, espandendosi raffredda i cibi che noi mettiamo nel frigorifero. No, così funziona il frigorifero. Si espande il gas, raffredda, il motore lo fa riconcentrare, un'altra volta diventa un liquido e fa un circolo che continua, per dire questo. No? Oh, pensavamo di aver capito tutto. Allora diciamo, mandiamo questo telescopio Webb, così vediamo appena dopo che Dio ha creato tutto. Che cosa ci aspettiamo? Loro si aspettavano il buio. Aspettavano, cioè, un universo dove praticamente c'era una radiazione, una specie di luce nera che pervadeva tutto lo spazio con una temperatura concepibile, dopodiché segue una fase nella quale questo plasma, vi dicevo, scusatemi, che appunto si inizia a raffreddare. E quindi prima non c'era niente, poi c'era solo idrogeno e quindi poi si sono man mano formati le varie sostanze, prima l'idrogeno, poi l'idrogeno è diventato, prima era plasma, poi è diventato idrogeno atomico, insomma, si fa, allora fa tutto una specie di roadmap, no? Dice allora, dopo mezz'ora l'universo era così, dopo 3 ore l'universo era colà, e dopo 300.000 anni. E la luce poteva scorrere perché l'universo prima era opaco, poi diventa trasparente. Insomma, gli scienziati, ma ci hanno scritto tanti libri su questa, come è fatto l'universo, perché? Perché poi noi nei nostri acceleratori di particelle abbiamo visto queste cose, come avvengono. Cioè. Sta di fatto, cari amici, che il telescopio Webb sta mandando delle immagini di cose che semplicemente, secondo la scienza, non dovevano esserci, cose che è impossibile che stanno là, secondo le teorie cosmologiche universalmente accettate. E invece sta, ecco, non è soltanto una questione di piccoli dettagli, no? Gli scienziati veramente si stanno strappando i capelli, non lo danno tanto a vedere, ma veramente si stanno strappando i capelli perché nessuno ci capisce più niente. Non si sa se veramente c'è stato sto Big Bang, se veramente c'è stato 13,8 miliardi, se quella cosa che vediamo. Non si capisce più niente. Cioè è come se Dio ci avesse sconfessato gli scienziati. Vabbè, le cose create da Dio realmente, quindi sono fatti. È perché nessuno può dire che quello che ci trasmette il telescopio Webb sono un imbroglio degli extraterrestri. No, no, quello che vede, vede. E quello che vede non è affatto quello che ci aspettavamo di vedere. Perché vi dico questo? Perché qui dice il nostro catechismo della Chiesa Cattolica, dice anche questo. La volontà del Padre nostro è che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ora, qui abbiamo parlato per un attimo della verità scientifica, no? Che poi è stata sconfessata dalla verità dei fatti. Ma il catechismo qui, quando parla di verità, non parla di una cosa, perché poi sono le parole di San Paolo nella prima lettera a Timoteo. Qui si parla di una persona, quindi la volontà del Padre nostro che è nei cieli e che non solo siamo tutti salvi, ma che tutti conosciamo Gesù Cristo, nostro Signore. Che è la via, la verità e la vita. Allora, nel fare questo, cari amici, si Siamo davanti alla volontà assoluta di Dio. Dio non chiede niente a nessuno, non mette, lui fa quello che vuole fare e basta. Crea, oppure fa arrivare, esplode una stella, volontà sua. Sì, mediata da fatti fisici, però non è che va a chiedere, ragazzi, che ne pensate se adesso esplode Aldebaran, oppure esplode una stella, basta, succede, basta, una guerra succede, capito? Quindi una punizione succede, basta. Allora, questa è la prima faccia della medaglia della volontà di Dio. Ma esiste anche, come diceva anche Padre Pio, una volontà condizionata. Che vuol dire volontà condizionata? La volontà condizionata, Dio la unisce alla nostra volontà, la fa dipendere dalla nostra volontà. È un esempio per tutti, così capiamo, no? Dio ha detto a Giona: guarda, Giona, vai a Ninive e di ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Oh, innanzitutto, Ninive, cioè, Giona non è che c'aveva la bomba atomica, no? Non era Giona che poteva distruggere Ninive, no? Non era Hiroshima e Nagasaki, no? Quindi ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, vuol dire che arrivava una catastrofe naturale, e Dio stesso, come ha fatto con Sodoma e Gomorra, le ha levate da mezzo, pioggia di fuoco e zolfo. Però questa volontà di Dio non era assoluta, perché altrimenti potevamo dire, fare quello che volevamo, Ninive sarebbe stata distrutta dopo 40 giorni. In realtà questa era una volontà condizionata. Allora Giona vada a Ninive, parla col re di Ninive, scusatemi se ve la metto un po' diciamo, sul telefilm, e dice: guardate, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ah, il re di Ninive ci crede, questo è il bello. Il re di Ninive ci crede. Suona le campane e dice: Niniviti, dal re lui, fino all'ultimo animale, facciamo penitenza. Voglia Dio cambiare idea sulla nostra distruzione. Allora, il re, digiuno, sedeva su un giaciglio di cenere, vestiva di sacco, eppure gli animali, tutti io. Dal re in giù, pure gli animali, digiuno e penitenza. Ma quello che ha detto l'angelo a Fatima, no? Penitenza, penitenza, penitenza. Qual è la differenza? Che a noi da un orecchio ci è entrato e da un orecchio ci è uscito, no? La parola della Madonna e dell'angelo a Fatima è buonanotte, cioè stiamo ancora come stiamo. I Niniviti no. Il re di Ninive ha fatto: ragazzi, mettiamoci nella zucca, che speriamo che speriamo che così Dio cambia idea. E difatti a un certo punto Dio dice a Giona: hai visto, Giona, come il re di Ninive e i Niniviti si sono messi a fare penitenza, hanno vestito vesti di sacco, si sono seduti sulla cenere, e per questo motivo ho deciso di non distruggere il Ninive. A Giona si arrabbia, dice: ma come? Tu mi fai andare là? Questi a momenti, cioè, vi potevano ammazzare, perché io andavo a dire che sarebbe arrivata la distruzione. Per di più mi ero nascosto sotto un ricino perché tenevo caldo sulla testa e tu hai fatto seccare pure questo ricino che io mi c'ero messo. Giona si arrabbia con Dio. Pensa un po' che cosa spontanea, che cosa bella. E allora Dio gli dice delle parole meravigliose. Vi consiglio proprio di andare a rileggere questa cosa qua. Dice: ma scusa, tu adesso ti stai facendo, protestando e ti lamenti perché io ho fatto seccare questo albero e che non l'hai neanche piantato tu. E io che avrei dovuto dire di questi figli che dovevano morire e invece non sono più morti perché hanno fatto penitenza, perché si sono convertiti, perché hanno emendato la loro vita. Sono dei figli, io gli voglio bene. Tu a quest'albero neanche tu l'hai piantato. E ti rammarichi, ma io che dovevo fare? Non dovevo salvare questi figli. E Giona capisce che Dio è padre, che Dio non vuole la nostra morte, che Dio non ci vuole mandare delle punizioni, che Dio non vuole che noi andiamo a finire nella fornace ardente, no? E c'è una sua volontà che, purché noi ci adeguiamo a questa volontà, ci salva, ci rimette nella grazia di Dio. E quindi, ecco, faccio rapidissimo. Questa volontà condizionata Dio la esprime come? Con i comandamenti, quindi i 10 comandamenti sono sicuramente la volontà di Dio: non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio invano, ricordi di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non fornicare, non rubare. Non dire falsa testimonianza, non desiderare le cose, le donne degli altri, le donne e le cose degli altri. 10 comandamenti, ma ce ne stanno un po' di più. Questi sono i comandamenti di Dio. È la sua volontà, sicuro, ma sono dei consigli ai quali lui aggiunge i consigli evangelici. La continenza, è meglio la verginità, c'è più gioia nel dare, che nel ricevere. Insomma, consigli evangelici. Le beatitudini, poi tutto sommato, no? Beati, miti, beati, eccetera. Poi ci stanno anche le ispirazioni buone, perché non tutte le ispirazioni sono buone, che riflettono la volontà di Dio, e poi ci sono, insomma, soprattutto anche come si pone, i precetti, no? Della Chiesa rappresentano la volontà di Dio. Adesso il tempo finisce qua. Però magari questo discorso di come capire, soprattutto le ispirazioni, no? Perché i comandamenti li sappiamo leggere tutti. Però se mi arriva un'ispirazione, dico adesso vado a fare un pellegrinaggio. Questa ispirazione è buona o cattiva? Beh, San Bernardino da Siena ha scritto un magnifico libro sulle ispirazioni, su come capire, discernere le ispirazioni buone da quelle cattive. Sarà il tema magari di una nostra prossima trasmissione. Io per adesso, cari amici, vi saluto, vi ringrazio. Stiamo sempre sulle orme di Padre Pio, che ci salviamo e arriviamo alla conoscenza della verità. Ave Maria.